alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Di tutte le tappe del viaggio che stiamo raccontando di Darwin, il viaggio del naturalista intorno al mondo, che ha dato anche il titolo al suo libro famoso, al suo più grande successo, dicevo, di tutte le tappe di questo lungo viaggio, quella che è più famosa e più significativa anche da un punto di vista scientifico è sicuramente quella delle Galapagos, che fu effettuata nel penultimo anno di viaggio, circa un anno di distanza dal ritorno, e più precisamente dal 15 settembre al 20 ottobre 1835. Come vedete si tratta di poco più di un mese di fermata, circa 5 settimane di stop alle isole Galapagos, e le Galapagos sono una meta ancora fra le più ambite dai turisti di tutto il mondo, in parte proprio perché ci passò Darwin e in parte proprio perché è qui che si scoprirono le cose più fondamentali per la teoria dell'evoluzione, anche se queste cose spesso furono poi capite soltanto col senno di poi. Ora, qualcuno degli ascoltatori forse è stato sufficientemente fortunato da averle viste. Io sono uno di questi fortunati, sono andato qualche tempo fa con un programma televisivo, era legato al viaggio di Oversi, i turisti per caso, e noi facemmo una tappa di un paio di settimane insieme a dei bambini. Si chiamava questa spedizione Mini Darwin, perché l'idea era quella di portare dei fortunati bambini a vedere direttamente in loco quello che Darwin aveva visto, cercare di spiegare loro l'evoluzione come l'aveva vista la prima volta Darwin. Ora, che cosa si può vedere alle Galapagos? Beh, tra l'altro la cosa interessante è che non sono cambiate molto queste isole, e quindi se si legge il capitolo, che poi è il 17° del viaggio di un naturalista intorno al mondo, beh, quello ancora oggi costituisce una guida abbastanza fedele di ciò che i turisti possono trovare nel luogo. I turisti ovviamente in parte cambiano la struttura delle isole, però bisogna dire che la fondazione delle isole Galapagos ha molta attenzione nel cercare di preservare questo luogo, questo habitat in maniera più naturale possibile. Forse coloro che hanno provocato il maggior impatto su queste isole sono gli Stati Uniti, come spesso succede, che durante la Seconda Guerra Mondiale ci impiantarono una base militare. E poi, finita la guerra, si rifiutarono di andarsene per una decina d'anni, come bisogna dire che spesso succede, come loro abitudine. Però non bisogna nemmeno dimenticare che anche ai tempi di Darwin non è che le isole fossero poi frequentate dalla gente migliore del mondo, diciamoci la verità. E il motivo è che nel 1832, quindi poco tempo prima, 3 anni prima che Darwin arrivasse col Beagle, fu piazzata in queste isole una colonia penale. C'erano alcune centinaia di prigionieri che venivano deportati dall'Ecuador, e Darwin racconta di averli visti e di aver visto anche testimoniato il modo in cui questi prigionieri vivevano. Ed erano, lui racconta, vivevano la maniera di Robinson Crusoe, si cibavano di frutta, di cinghiali, di capre, di quello che si trovava praticamente nei boschi. Ma soprattutto si cibavano di un animale che è diventato poi il simbolo di queste isole Galapagos, anzi addirittura è l'animale che ha dato il nome a queste isole, perché Galapago in spagnolo significa tartaruga, e queste sono quindi le isole tartarughe, le isole dove ci sono queste famose tartarughe. Pensate che agli inizi le navi che passavano di lì, da queste isole, ne raccoglievano centinaia di esemplari al giorno, parlo degli inizi dell'Ottocento naturalmente, si arrivava fino a 200 esemplari in un unico giorno, e soltanto quelli più anziani, che erano anche tra l'altro i più grossi, perché queste tartarughe sono veramente gigantesche, quindi quelli enormi venivano lasciati, ma la cosa divertente è che sulle corazze di questi tartarughe che venivano lasciate lì si incidevano, come già si fa, ancora si fa oggi da parte dei turisti, tra virgolette, si incidevano i nomi, no? E Darwin racconta di aver visto, per esempio, appunto incisioni, no, sulle corazze di questi animali. Naturalmente quest'uso indiscriminato poi alla fine ridusse drasticamente il numero delle tartarughe, tanto che il sovrintendente poi della colonia penale, un signore di cui parleremo di nuovo tra poco perché c'è un motivo specifico e scientifico, prevedeva, dicevo, questo sovrintendente, che nel giro di 20 anni si sarebbero estinte. Poi fortunatamente le cose cambiarono e alcuni esemplari rimangono ancora oggi. Let me tell you a story. Abbiamo accennato poco fa al sovrintendente della colonia penale delle Galapagos, questo signore si chiamava Nicholas Lawson, e passò alla storia per un'osservazione che lui fece a Darwin. In realtà disse a Darwin che la dimensione e la forma della corazza di una tartaruga gli permettevano di identificare con certezza l'isola da cui proveniva. Ora, questa è una cosa molto interessante, perché uno potrebbe aspettarsi che le tartarughe fossero tutte uguali, e invece avevano delle piccole differenze una con l'altra, e queste differenze erano endemiche, significative, erano quasi una carta d'identità che diceva da dove veniva la tartaruga. Sul momento, bisogna riconoscere, Darwin registrò l'osservazione ma non ci fece molto caso, ma dopo alcuni mesi, in particolare più precisamente 9 mesi, quindi quasi una gestazione per l'appunto, questa osservazione diede i suoi frutti. E c'è un famoso passaggio che dobbiamo leggere, perché è un po' il momento di svolta del pensiero evoluzionista, diciamo così, di Darwin. Sono osservazioni scritte durante il viaggio di ritorno, l'anno dopo, nell'estate del 36, quindi alcuni mesi dopo questo soggiorno, ed costituiscono la prima visaglia del cambiamento di filosofia del giovane Darwin. Allora stiamo a sentire dal suo racconto che cosa Darwin dedusse dall'osservazione del sovrintendente della colonia. Quando rifletto sul fatto che gli spagnoli sono in grado di stabilire immediatamente da dove provenga una tartaruga, basandosi sulla forma del corpo, sulle sue dimensioni e in particolare su quella delle scaglie, quando vedo che queste isole in vista l'una dell'altra sono abitate da una sparuta popolazione di animali, frequentate da questi uccelli che differiscono fra loro soltanto leggermente e che occupano lo stesso posto nella natura, devo sospettare che si tratti solo di variazioni. Se queste osservazioni hanno un minimo di fondamento, la zoologia di questi arcipelaghi merita un esame approfondito, perché questi fatti potrebbero smentire la stabilità delle specie. Ecco, questa frase, che potrebbe passare inosservata ma che è bene ripetere, questi fatti potrebbero smentire la stabilità delle specie, è il momento di svolta in cui nella mente di Darwin le osservazioni del sovrintendente fanno capire che, ecco, forse tutte queste tartarughe derivano da un'unica specie, la specie di queste tartarughe non è stabile, e se non è stabile quella potrebbe non esserlo nessuna, e allora qualche cosa è sbagliato nelle teorie vigenti. Siamo comunque nell'autunno del 35, stiamo raccontando la visita di Darwin alle Galapagos, queste osservazioni sono successive, come abbiamo detto, di alcuni mesi. Che cosa fece invece Darwin alle Galapagos con le tartarughe? Beh, lui all'epoca si era limitato a fare un po', diciamoci, quello che fanno i turisti in parte, cioè a cavalcarle, anzi che vorrebbero fare i turisti, perché oggi se lo facessero sarebbero probabilmente giustiziati sul luogo. Si era limitato a cavalcare, a rovesciare addirittura le tartarughe per vedere se riuscivano a rimettersi in piedi da sole, a differenza delle testuggini, e notò che effettivamente così succedeva. E notò anche una cosa interessante, che le sorgenti sulle isole erano rare, le sorgenti d'acqua, confinate tra l'altro nelle zone centrali più elevate delle isole, però erano collegate fra di loro e al resto di tutto il terreno dell'isola da una rete di piste, piste abbastanza larghe, tra l'altro battute, che questi animali percorrevano lentamente, perché erano vecchi e pesanti nei due sensi, per andare a rifornirsi di acqua. Tra l'altro è interessante che, bevendo quest'acqua, avevano una vescica molto grande che permetteva loro di immagazzinare una grande quantità di acqua, e i prigionieri, questi prigionieri che erano stati trasportati nelle isole appunto pochi anni prima, nel 32, lo sapevano. E allora spesso, per dissetarsi, che cosa facevano? Beh, ammazzavano la tartaruga per poi prendere la vescica e bere direttamente dalla vescica. Quindi questi poveri animali, che alla fine sono stati così tartassati e maltrattati e anche usati come cibo semplicemente dalle navi di passaggio, sono poi loro che hanno caratterizzato queste isole attraverso il loro nome, e soprattutto che hanno dato lo spunto, la scintilla, per far nascere nel cervello di Darwin l'idea della teoria dell'evoluzione. Le Galapagos sono comunque un paradiso terrestre, perché per noi che arriviamo da una parte del mondo completamente diversa, La fauna è assolutamente diversa da quella alla quale siamo abituati, non ci sono soltanto le Galapagos, che sicuramente sono gli animali più caratteristici dell'isola, ma ci sono anche per esempio le iguane giganti di due tipi tra l'altro, ci sono le iguane di terra e le iguane di mare, e le iguane di mare sono nere, quelle di terra invece sono a volte verdi e a volte rosse, no? O meglio hanno queste combinazioni di colori, e anche con queste tra l'altro bisogna ammettere che Darwin si divertì, per esempio prese un'iguana di mare, lo racconta lui stesso nel suo libro, e la gettò molte volte in acqua per osservare però che tutte le volte regolarmente questa iguana tornava a riva, e naturalmente Darwin dedusse da ciò qualche cosa, cioè che questo rettile non ha nemici sulla spiaggia, ma probabilmente ha dei predatori, in particolare probabilmente gli squali nel mare, e quindi si reca per mangiare le alghe nel mare, perché questa è la sua dieta ed è un'iguana di mare, ma non appena ha finito di mangiare se la batte, diciamo così, e ritorna immediatamente a terra. Un marinaio del Beagle, anche lui si divertì, ne prese una, gli attaccò un peso per esempio e poi la fece affondare, scoprì che dopo un'ora era ancora perfettamente viva. Pensate che appunto, no, come erano i turisti una volta. Oggi i turisti per esempio si divertono moltissimo con le otarie o con i pinguini che tra l'altro stanno all'equatore, il che dimostra che queste isole sono collegate con le zone polari dalla corrente di Humboldt, che come tutti sappiamo è una corrente fredda. Ci sono altri animali molto interessanti che sono le singolari sule, sono uccelli che hanno i piedi azzurri oppure rossi, è una cosa veramente strana, però c'è ancora un tipo di animali che sono forse più importanti di tutti per l'aspetto scientifico, e certamente sono i meno appariscenti di tutti quelli che ho citato finora, e sono i fringuelli, quelli che poi divennero poi noti come i fringuelli di Darwin. Come mai divennero così noti? Beh, perché costituiscono questi fringuelli una delle migliori prove proprio scientifiche del funzionamento dell'evoluzione in natura. Molti sostengono che la teoria dell'evoluzione è una teoria, per l'appunto non ha prove scientifiche. Beh, non sanno naturalmente di che cosa stanno parlando, ne parleremo noi la prossima settimana portando una lunga lista di esempi di questo genere. Ma già Darwin in realtà nel suo libro di viaggio, tra l'altro, perché è proprio il libro che stiamo leggendo questa settimana, dice ad un certo punto questa cosa, anzitutto si riferisce a questi fringuelli, ce ne sono 13 specie diverse che sono state classificate poi al ritorno di Darwin a terra dall'ornitologo Gould verso il 1837, sentiamo che cosa dice Darwin nell'edizione del 45 del suo libro di viaggio. Il fatto più curioso è la perfetta gradazione nelle dimensioni del becco delle diverse specie. Osservando tale gradazione e diversità di struttura in un gruppo piccolo e molto omogeneo di uccelli, si potrebbe realmente immaginare che da un originario esiguo numero di uccelli di questo arcipelago una specie sia stata modificata per finalità diverse. Ripeto l'ultima frase, una specie sia stata modificata per finalità diverse. Eccolo qua, di nuovo, un'altra delle perle nell'ostriga dell'evoluzionismo, cioè Darwin capisce, ormai nel 45 ha perfettamente chiara la sua teoria, vedremo nella prossima settimana che la teoria è stata elaborata fra il 36 e il 38 praticamente, quindi lui ormai sapeva, naturalmente non pubblicò il libro sull'origine delle specie fino al 59, però nel 45 lanciò questo sassolino nel suo libro di viaggio, che tra l'altro e non è la prima edizione, nelle prime edizioni questa osservazione non c'era perché? Beh, perché sul momento bisogna riconoscere i fringuelli di Darwin non attrassero assolutamente la sua attenzione, lui li raccolse addirittura la rinfusa senza nemmeno registrare l'isola di provenienza, e naturalmente quando poi si ritornò indietro questo provocò un problema, ma fu la classificazione data da questo ornitologo Gould che capì che ce n'erano varie specie differenti che differivano appunto per le dimensioni e la grandezza del becco, e fu questa osservazione a far capire a Darwin per l'appunto che c'era stata una modificazione di una stessa specie per finalità diverse. Let's stay away. Fringuelli di Darwin, anzi il becco dei fringuelli di Darwin è l'aspetto fondamentale di ciò che Darwin trovò nelle isole. Abbiamo visto che anche l'osservazione delle tartarughe in realtà poteva condurre a conclusioni del genere, in effetti lo fece già l'anno dopo. Però qui si ha effettivamente la prova vivente, in qualche modo, dell'evoluzione. Anzi, vi consiglio un libro molto bello che vinse addirittura il premio Pulitzer una quindicina di anni fa, un libro di Jonathan Weiner, che si chiama Il becco del fringuello. Ed è appunto la storia degli esperimenti che poi sono stati fatti con questi fringuelli di Darwin in seguito, perché come abbiamo detto Darwin riportò a terra un gran numero di esemplari, però assolutamente alla rinfusa non aveva registrato il luogo di provenienza, quindi addirittura dovette chiedere a Fitzroy e agli altri compagni di viaggio se avevano esemplari che fossero stati classificati con maggior precisione della sua. Questo è un po' quasi un contrappasso, perché dover andare a chiedere ai marinai se avevano fatto meglio il lavoro che in realtà lui avrebbe dovuto fare è stata forse un po' una punizione per Darwin. Ma quando Gould nel 37 classificò questi fringuelli e capì che erano specie differente, ecco che l'attenzione si concentrò su di loro. Ora, che cosa è successo negli ultimi anni? Beh, c'è stata, perché ancora in realtà sta continuando questo esperimento, una famiglia di due ornitologi che si chiamano Peter e Rosemary Grant. Bene, questi due ornitologi sono andati su una delle piccole isole delle Galapagos, in particolare quella che si chiama Daphne, e hanno monitorato i cambiamenti dei becchi dei fringuelli in periodi di siccità e in periodi di alluvione. E si sono accorti di una cosa veramente interessante, cioè del fatto che in pochi anni gli effetti della selezione naturale si sono potuti misurare direttamente e addirittura è possibile vedere i cambiamenti nella dimensione, nella forma del corpo, ma soprattutto dei fringuelli, in corrispondenza di questi periodi di siccità e di alluvione, cioè quando c'è troppo caldo e quindi poca pioggia, oppure quando ce n'è troppa di pioggia. E questi risultati, tra l'altro, sono stati raggiunti con un lavoro veramente da certosino, perché i coniugi Grant si installano regolarmente ogni anno in quest'isola di Daphne per alcuni mesi e prendono gli uccellini uno per uno, gli mettono dei segni alle zampette, quindi riescono a seguire la loro evoluzione ormai individualmente. Ebbene, questi risultati, dicevo, sono stati anzitutto una verifica quantitativa proprio della teoria, che invece era soltanto qualitativa, dell'evoluzione, ma anche una scoperta fondamentale che sicuramente avrebbe sorpreso anche Darwin stesso, cioè la scoperta che i cambiamenti delle specie non solo ci sono, e questa è già una cosa enorme, perché ovviamente va contro il fissismo che era la teoria preponderante all'epoca di Darwin, ma questi cambiamenti, a differenza di quanto pensava Darwin, che immaginava che dovessero essere lunghissimi, sull'analogia di quelli geologici che Lyell appunto aveva ipotizzato nei suoi principi di geologia, dicevo, questi cambiamenti di specie possono invece avvenire in tempi veramente brevissimi, nel giro di pochi anni addirittura. Ed ecco che coloro che pensano che la teoria dell'evoluzione non sia verificabile in laboratorio proprio perché non si può fare un esperimento che duri ere geologiche, appunto, dicevo, non sanno di che cosa parlano, perché negli ultimi anni queste cose sono state fatte. E addirittura i Grant hanno messo in luce anche il meccanismo di isolamento riproduttivo, poiché costituisce il motivo essenziale, la condizione essenziale perché una specie si possa separare dall'altra, ed è il fatto che i maschi e le femmine si discriminano uno dall'altro in base al loro canto, che poi viene trasmesso come patrimonio culturale. Quindi qui si incomincia a intravedere che oltre alla selezione naturale ci deve anche essere qualche cos'altro, che è in particolare una selezione culturale di cui poi la specie umana naturalmente è diventata una delle depositarie principali. Ed ecco che questo è un po' il racconto di ciò che Darwin trovò in quest'isola fondamentale per le sue scoperte, l'isola delle Galapagos, e il suo viaggio, racconto anche del suo viaggio, sta per finire e domani alle 8 della sera ne narreremo la conclusione.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti. A cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.